redigio.it e la storia continua. Il potere va alle urne. Terza puntata. I vantaggi del compromesso. Il compromesso, terzo tipo di procedura elettorale riconosciuto nel 1215 al Concilio Laterano IV, permetteva di avvicinarsi di più a questo ideale, combinando della unanimità, maggioranza e saniaritas. Questo metodo, per esempio, era già in vigore nell'ordine premoratense del XII secolo e fu utilizzato in tre riprese. Nel corso del Trecento, per eleggere i pontefici, e tutti gli elettori votavano, dapprima per scegliere un numero ridotto di compromissario, che erano figure di grande autorità, e questi ultimi ricevono in seguito da soli, a maggioranza, il miglior candidato o ancora, secondo un'altra variante del sistema, designavano il vero vincitore di un primo scrutinio generale, scegliendo il candidato che, a loro giudizio, aveva riunito i voti della Saniar et Maior Pars. Ed eccoci alle Cortes spagnole. Il grande sviluppo delle pratiche elettive e delle assemblee rappresentative, nel mondo laico, a partire dalla seconda metà del XII secolo, non ha alcun rapporto diretto con la tradizione ecclesiastica delle elezioni. Tralasceremo qui le istituzioni della vita associativa e municipale, in particolare il caso dei comuni italiani, il cui grado di autonomia politica e di raffinamento nei meccanismi di governo è senza equivalenti nell'ordine nell'Occidente medievale. Le assemblee rappresentative sono nate più spesso dalla dominazione del potere monarchico o dinastico su comunità numerose, ma sparse quelle su vari territori. Il mondo iberico sembra aver conosciuto gli esempi quelli più precoci. Nel 1188, per esempio, Alfonso IX radunò nelle Cortes, cioè le corti reali, il clero e la nobiltà del regno di León, ma anche cittadini eletti della municipalità, i cives electi. Questi rappresentanti, prima di rendere al re l'omaggio feudale, ricevettero dal sovrano il giuramento che avrebbe rispettato le buone usanze. E per assicurarsi l'obbedienza della comunità, bisognava infatti reclutare tra le fila degli intermediari che fossero in grado di impegnarsi in nome dei sudditi e di far loro rispettare gli ordini. Il primo signore a convocare rappresentanti incaricati in senso strettamente giuridico fu probabilmente Papa Innocenzo III, che nel 1200 chiese a sei città della Marca di Ancona, sottomesse al suo potere temporale, di inviare a Roma procuratori abilitati a prestargli giuramenti di fedeltà, che avrebbero vincolato tutti gli abitanti. Il diritto canonico ebbe un ruolo importante per la formalizzazione giuridica della rappresentanza pubblica, ma quest'ultima trovò da principio la propria necessità delle pratiche secolari, nate dall'evoluzione della feudalità nel seno di un progressivo aumento di potere principesco, che è sempre più centralizzato. E la Magna Carta. Lo sviluppo delle assemblee fu il frutto di una trasposizione ai rapporti fra principi e collettività delle regole che reggevano, dalla fine dell'età carolingia, le relazioni feudali tra i singoli individui. Fra signore e vassallo, i diritti e i doveri reciproci erano sempre stati considerati contrattuali e liberamente consentiti. Il signore offriva la propria protezione al vassallo e quest'ultimo gli doveva in cambio l'aiuto, l'auxilium, militare o finanziario e il consiglio, consilium, che consisteva nella partecipazione alla corte feudale in cui veniva resa giustizia e decisa la guerra. Le assemblee della seconda parte del Medioevo furono concepite come corti feudali allargate, riunite intorno a un sovrano. All'inizio esse furono spesso imposte dalla nobiltà, preoccupata di limitare i poteri dei principi. Così, la Magna Carta, strappata dai baroni inglesi nel 1215, primo testo costituzionale, costringeva il re Giovanni senza terra a stabilire una concessione, secondo la quale alcun aiuto, vale a dire alcuna imposta, sarà stabilito nel nostro reame, se non dal Consiglio Comune. E in Sicilia, nel 1286, il re Giacomo d'Aragona si vide imporre 23 capitoli che, per esempio, gli interdicevano ogni dichiarazione di guerra o conclusione di pace senza l'accordo dell'Assemblea. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.